questa ricerca è stata curata dalla Onlus Intervita ed è stata presentata a Roma giovedì scorso ed è un approccio estremamente nuovo ed importante perché è una ricerca sia qualitativa sia quantitativa e sostanzialmente affronta il costo umano e sociale ed economico delle violenze sulle donne in tutti i suoi numerosi aspetti, dall'aspetto strettamente sanitario ma anche psicologico, legale, addirittura con le ricadute in ambito lavorativo. Quindi un approccio diverso che punta a dimostrare non solo i numeri e la loro drammaticità in termini di vittime coinvolte, ma anche appunto, ripeto, il costo umano e sociale. Questa ricerca, tra l'altro, a mio avviso, ha anche un risvolto ulteriore importante, perché avendo questo aspetto nuovo e dimostrando i costi, secondo me dichiara guerra a quell'atteggiamento orrendo che però purtroppo circola, che è un po' di rassegnazione rispetto al fenomeno, di accettazione rispetto al fenomeno, se non quando addirittura di negazionismo, come se ci fosse un eccessivo allarme su un fatto che invece è strutturale e che per le sue dimensioni e diffusioni è sicuramente un allarme sociale.
E perché secondo lei, Rauti, mi scusi se la interrompo, ma perché secondo lei c'è ancora questo sentimento negazionista che gira?
Beh, un po' perché è tipico di chi in realtà non vuole assumere una responsabilità. Io personalmente ritengo, ad esempio, che se si pensa che i fatti di violenza sulle donne riguardino le donne o riguardino solo le vittime o riguardino solo le famiglie delle vittime, è un atteggiamento di scarico di responsabilità, mentre io penso che questi fatti siano una responsabilità sociale, collettiva, che va assunta e affrontata come tale. Inoltre c'è anche un altro stereotipo mentale, un po' di, come dire, se ciò accade talvolta ha una giustificazione, parlo delle violenze domestiche reiterate e ripetute o anche per esempio del caso dello stupro da strada, più difficile sul femminicidio. C'è l'idea un po' che si faccia dell'allarmismo, addirittura peggio ancora come se danzassero delle figure retoriche sul tema delle violenze sulle donne. Quindi la ricerca dà dati oggettivi e analizzati che danno a questo fenomeno una dimensione diversa, nel senso nuova, ma una dimensione giusta. E tra l'altro, poi non so se ci possiamo tornare dopo, questa ricerca ci pone anche finalmente in un approccio di tipo internazionale rispetto a questo tema. Mi riferisco, quando dico internazionale, a due modelli che sono assimilabili a questo della ricerca di Intervita Italia. Sono due modelli, che è il modello britannico cosiddetto della modello Scotland e un modello statunitense che è un po' il modello predittivo, diciamo, del rischio.
Rauti, quando arriviamo al pronto soccorso, sicuramente c'è questo servizio importantissimo che ricordava la Tarantelli in diversi pronto soccorso a Roma, insomma assistenza a chi non è caduta dalle scale ma ha subito qualcos'altro. Però che cosa si può fare prima che si arrivi al pronto soccorso perché picchiate da un uomo? Che cosa possono fare le amiche, le vicine di casa, i vicini di casa, insomma?
Esatto, sì. Infatti voglio entrare proprio nel merito stringente su tutti e due gli aspetti. Rispondo prima sull'aspetto dell'accoglienza al pronto soccorso. Ci sono molte regioni che hanno, a livello proprio interistituzionale, hanno creato quello che viene definito il codice rosa, che è un codice particolare che riguarda le modalità di accoglienza nei pronto soccorso delle donne vittime di violenza, ma non solo, cioè una presa in carica della vittima nel momento in cui arriva al pronto soccorso, ma anche durante la degenza e anche sul dopo, cioè dove va quella donna quando viene dimessa dopo l'eventuale ricovero. Si sta lavorando a livello interministeriale per creare un codice rosa nazionale. Ancora non lo abbiamo, ma abbiamo sul territorio molte prassi virtuose in questo senso, e questo credo che sia un dato importante e incoraggiante. Voglio entrare anche nel merito dell'aspetto della denuncia. La legge, decreto legge di agosto e legge varata nel mese di ottobre scorso, è una legge che fornisce strumenti nuovi. Per esempio, la professoressa Tarantelli parlava della cosiddetta violenza assistita, che è un fenomeno diffuso. La legge adesso prevede un aggravante quando il fenomeno di violenza domestica si consuma appunto in casa di fronte a un minore di anni 18. E costituisce, insieme ad altri elementi nuovi, un aggravante della pena. Rispetto alla denuncia, la stessa legge contiene un elemento che è stato anche molto discusso e controverso, che consente a chi ha, come dire, notizia di una condizione, viene a conoscenza di una condizione di maltrattamenti reiterati, può fare la segnalazione, conserva l'anonimato rispetto alla parte che viene segnalata. Quindi ovviamente sono strumenti delicati che vanno utilizzati con estrema responsabilità, che poi le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie sono tenuti a verificare, ma la segnalazione oggi è possibile. La segnalazione è un elemento importante perché è un elemento di prevenzione rispetto a quel reato di violenza domestica che è sempre recidivo e reiterato.